Bentornati in studio, partiamo con la seconda parte del nostro notiziario, con le notizie regionali e locali. Una valanga di emendamenti, non siamo ancora riusciti a contarli tutti, sono centinaia. A 24 ore dall'inizio delle votazioni sulla finanziaria bis, il presidente della commissione bilancio dell'ARS, Vincenzo Vinciullo, allarga le braccia. E così la manovra, tecnicamente si chiama collegato alla finanziaria, prenderà il via fra mille incognite, perché il testo originario prevedeva già ben 87 articoli, frutto dell'accantonamento di decine di misure che avrebbero dovuto essere approvate durante il voto sulla prima finanziaria. Sono state riversate sulla manovra bis le riforme dei consorzi universitari e degli ERSU, la chiusura di Riscossione Sicilia, il finanziamento della fusione fra casse e ANAS, varie misure a favore di svariate categorie di precari, le promozioni dei dirigenti regionali e i prepensionamenti negli enti. Ora su tutto questo arriva una valanga di altre proposte e non a caso il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, sta già facendo circolare l'ipotesi di fare un nuovo stralcio. Le norme che riguardano casse e riscossione potrebbero essere approvate in disegni di legge autonomi per farle viaggiare al riparo dalle burrasche d'aula che già si annunciano per la finanziaria bis. Da domani pomeriggio si torna a votare e si capirà subito se la maggioranza di Crocetta si è ricompattata o se gli scontri frutto della campagna elettorale saranno decisivi per far saltare tutto. Dal 1 gennaio 2018 è confermato in Sicilia l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero IRAP. Sempre a decorrere dall'anno 2018, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF è ridotta dallo 0,5% allo 0,27%. A comunicarlo il deputato regionale Vincenzo Vinciullo. Questa riduzione di imposte e di tasse è un risultato importante per le aziende e per la società, dice Vinciullo, oltre che per tutti i cittadini, e viene incontro alle legittime attese dei siciliani. Il provvedimento è previsto nell'ultima finanziaria approvata dal Parlamento siciliano ed è frutto di un emendamento da me fortemente sostenuto. Abbiamo raggiunto un ulteriore risultato positivo che fino ad oggi è stato poco compreso, ma che inciderà positivamente sull'economia siciliana. Dopo essere stato 3 anni fa il relatore della prima finanziaria che ha raggiunto il pareggio del bilancio, pareggio confermato nelle 2 successive finanziarie, ora arriva quest'ultimo risultato mai avuto fino ad ora, quello che riduce le tasse. Non torneremo all'ARS per rifare la legge sull'acqua, ha dichiarato l'assessore regionale Vania Contrafatto. Quel che resta in piedi dopo la bocciatura della riforma da parte della Consulta è sufficiente a regolamentare il settore. Ciò che dobbiamo fare è recuperare i ritardi nella creazione dei nuovi enti che gestiranno le risorse. L'assessore avverte invece che potrebbe scattare un'emergenza. In questo momento non c'è infatti nessun ente formalmente in grado di governare il settore. Da 2 anni tutto ciò che doveva essere fatto è rimasto lettera morta. Nei prossimi giorni è prevista un faccia a faccia tra la Contrafatto e Crocetta per verificare la tenuta della legge dopo le pronunce di incostituzionalità. Guardia Medica di Floridia isolata da oltre 40 giorni. La denuncia arriva da Renzo Spada, dirigente sindacale UIL 118 e Sanità Privata di Siracusa, che denuncia come il servizio di continuità assistenziale sia messo in repentaglio da un grave disservizio della linea telefonica. In pratica il presidio sarebbe telefonicamente irraggiungibile sulla linea fissa e pertanto per nulla accessibile da tutti i malati che, necessitando di assistenza sanitaria, non sono in grado di muoversi dalla propria abitazione. Il dato allarmante, afferma Spada, è che non è stato eseguito alcun intervento di riparazione della linea fissa telefonica, cui corrisponde il numero della Guardia Medica, quello ufficiale da tutti conosciuto. Per andare incontro ai cittadini è stata appesa all'ingresso una nota informativa che apporta un numero di cellulare cui potersi rivolgere in caso di necessità, ma non vi è nessun'altra traccia di divulgazione di questo numero sostitutivo da parte degli organi comunali ufficiali. Nessun interessamento delle autorità, prosegue il sindacalista, nel voler ripristinare la linea fissa, il cui numero è ben divulgato e conosciuto da tutti. Nessun comunicato ufficiale è stato fatto dal sindaco per informare la cittadinanza sul disservizio e sul recapito alternativo fornito al servizio di Guardia Medica. Da oggi in via Aurispa riparte a Noto il servizio Informa Giovani, che sarà aperto dal lunedì al venerdì per 17 mesi. Per lo sportello una nuova sede ma con lo stesso obiettivo, offrire ai giovani della città informazioni e assistenza su bandi, opportunità di lavoro, orientamento scolastico e professionale, con l'aggiunta di servizi innovativi e in rete col territorio. L'annuncio è stato dato venerdì mattina dalla coordinatrice del servizio Informa Giovani, Dunia Bonfanti, nella sala degli specchi del comune di Noto, ai giovani delle classi 4 e 5 dell'Istituto Tecnico CAET di Noto, alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti. La cooperativa sociale Leonardo e l'associazione Opera d'Arte hanno maturato negli anni una significativa esperienza nei servizi Informa Giovani del distretto 46 e hanno presentato un servizio che fin dal suo avvio è in rete con il progetto Policoro e Conf Cooperative, al fine di potenziare e sviluppare azioni significative in grado di soddisfare le esigenze dei giovani sul tema della formazione e del lavoro. Il sindaco Corrado Bonfanti, a conclusione della conferenza stampa, ha parlato dei giovani quali protagonisti della società, in un qui e ora che li chiama a essere sempre più consapevoli, cioè sempre più formati, informati, capaci di scegliere il sacrificio per raggiungere i propri obiettivi, e ha invitato i ragazzi a prendersi sul serio, focalizzando l'attenzione verso ciò che conta di più. Rosolini, il gruppo degli 8 consiglieri comunali ha incontrato presso i locali dell'ente il responsabile dei servizi finanziari per dare seguito al comunicato dei giorni precedenti in merito alla mancata riscossione degli stipendi dei dipendenti comunali. Dall'incontro si è constatata una situazione finanziaria dell'ente molto preoccupante. Dal confronto è emerso che tale mancanza di liquidità non è dovuta solo alla crisi nazionale, che ha comportato un minor trasferimento da parte dello Stato e della Regione di risorse finanziarie, ma è dovuta a una sofferenza strutturale dell'ente, che necessita di una seria disamina per adottare conseguentemente quei provvedimenti necessari per evitare che l'ente vada in dissesto finanziario. Sarebbe stata necessaria una mirata campagna di prevenzione, sia per cercare di ridurre l'annosa anticipazione di tesoreria, che per mettere in atto tutti gli strumenti necessari per far emergere il sommerso e quindi adottare tutte le misure necessarie per recuperare i mancati introiti, che solo in via esemplificativa si riportano, solo pubblico, imposta pubblicitaria, cartellonistica. Sarebbe stato opportuno, oltre che potenziare gli uffici finanziari, istituire il settore delle entrate, curando sempre più la formazione dei dipendenti per combattere le sacche di evasione e delusione. Se non si provvede ad adottare tali misure, l'ente si troverà continuamente in sofferenza e ciò comporterà un ritardo nei pagamenti degli stipendi e non solo, cosa non possibile in quanto la retribuzione mensile serve per i fabbisogni della famiglia e per onorare gli impegni presi, e chi lavora giustamente va retribuito e tutelato. Tante volte questi suggerimenti sono stati ribaditi sia nei tavoli tecnici, sia nei consigli comunali, sia nelle commissioni, ma mai adeguatamente presi in considerazione. Un'amministrazione attenta avrebbe dovuto tener conto degli utili consigli per evitare di trovarci in questa stantia situazione. Nonostante la difficoltà di liquidità dell'ente, il nostro impegno sarà quello di vigilare e far sì che il pagamento degli stipendi venga onorato quanto prima, manifestando la nostra vicinanza ai dipendenti comunali, cui saremo accanto a qualsiasi iniziativa vogliano intraprendere. Varata la nuova direzione cittadina di Forza Italia a Rosolini, la certezza per tutti di riprendere un percorso nato con grande entusiasmo nell'ottobre 93, ha dichiarato il commissario di Forza Italia Corrado Armeri, e che portò grandi successi a una politica nuova, una politica di servizio, poi per molti un periodo di pausa dovuto a motivi vari, adesso la consapevolezza di riprendere un percorso di servizio e valori. Per questo la vecchia guardia di Forza Italia si ricompatta e con nuovi innesti riparte per ricostruire non solo Forza Italia, ma tutto il centro destra, aperto anche a realtà locali. Varato il mini direttivo, che sarà ampiamente ampliato nelle prossime settimane. Le nomine al momento riguardano Luigi Calvo, anche lui forzista della prima ora, con il ruolo di portavoce di Forza Italia, vicecommissario Mariella Caruso, con delega alle pari opportunità, altro vicecommissario Piero Armenia, con delega al decoro urbano ed extraurbano. L'ufficio di segreteria è stato affidato al professore Aldo Aprile, con delega alla pubblica istruzione. Nelle prossime settimane saranno presentati tutti i responsabili dei dipartimenti di Forza Italia, i componenti dell'ufficio di segreteria, i componenti dell'ufficio di presidenza, le commissioni elettorali, i movimenti giovanili e altri organismi interni che insieme ai citati saranno il motore di Forza Italia. «Ripongo grande fiducia nell'onorevole Di Bandiera», ha dichiarato Corrado Armeri. «È un giovane brillante, con grandi doti umane e cristiane, già apprezzatissimo deputato regionale e commissario provinciale del partito. Invito la cittadinanza ad aderire a Forza Italia con la certezza di non essere numeri, ma partecipi attivi del proprio futuro». Il Dalai Lama torna a Palermo. A distanza di oltre 20 anni dalla visita che lo vede giungere su invito del comune di Palermo, Sua Santità il 14° Dalai Lama Tenzin Gyatso, leader spirituale del Tibet e premio Nobel per la pace, sarà in Sicilia dal 16 al 18 settembre, prima a Messina e poi a Palermo. La visita fa parte del tour italiano che porterà il Dalai Lama anche in Toscana, a Firenze e a Pisa. Ancora un naufragio a largo della Libia, lo riferisce l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Il natante aveva fatto poche miglia quando è affondato. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera Libica, che ha salvato appena 7 persone, 6 uomini e una donna, a largo di Azzavia. Uno dei sopravvissuti ha riferito che mancano all'appello 113 persone. Lo conferma anche il portavoce dell'organizzazione in Italia, Flavio Di Giacomo. Notizie drammatiche che ci hanno fornito i nostri riferimenti di OIM Libia, spiega. Attendiamo ulteriori dettagli di questa ennesima tragedia. Ieri i migranti sbarcati a Pozzallo hanno riferito di un altro naufragio e testimoni hanno parlato di 80 annegati. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta. Tragedie diverse, aggiunge Di Giacomo, numeri di vittime e drammi che si sommano. Se i numeri fossero confermati sarebbero quasi 200 i morti in mare in poche ore. 985 sono i migranti sbarcati al porto di Augusta sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera, 55 donne, di cui 31 incinte, 10 neonate e 60 minori non accompagnati. Altri 500 migranti soccorsi nelle scorse ore nel Mediterraneo centrale sono giunti stamattina nel porto di Catania con la nave Sirio della Marina Militare Italiana. La scorsa notte verso le 2 una barca a vela ha trasportato fino all'isola di Capopassero 35 persone. Si tratta di 18 uomini, 16 donne e un bambino. Scattato l'allarme, i migranti sono stati bloccati dalla Guardia Costiera, che li ha presi a bordo e li ha accompagnati ad Augusta per l'identificazione. Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbero stati imbarcati in uno dei porti del Mediterraneo, probabilmente da Malta. Non possiamo rimanere spettatori passivi di tragedie che si consumano sotto i nostri occhi, ha detto Monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa. Prima fra tutte l'accoglienza dei migranti, che non può essere elusa per le eventuali attività illecite connesse al fenomeno, le quali, se sussistono, vanno severamente represse, ma non devono spegnere la voce della nostra coscienza, che non può non essere sensibile verso le sofferenze di tanti uomini, donne e bambini costretti da guerra e fame a lasciare i propri paesi. Un furto di circa 2.400 metri di cavi in rame fra Gela e Vittoria sulla linea Modica-Canicattì è all'origine di ritardi e cancellazioni ai treni del mattino. La sottrazione dei cavi ha infatti causato un guasto ai sistemi di gestione della circolazione ferroviaria. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana, inviate sul posto dalla sala operativa che ha rilevato l'anormalità durante la notte, sono al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento degli apparati. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, costantemente informati sull'evolversi della situazione, sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. La sottrazione dei cavi in rame, va ricordato, non comporta alcun problema di sicurezza alla circolazione ferroviaria e all'incolumità dei passeggeri, ma solo ripercussioni in termini di regolarità del viaggio e puntualità. Un corpo senza vita è stato avvistato nelle acque di Ortigia, davanti alla spiaggia di Cala Rossa. Un ragazzo danese che faceva il bagno con la maschera ha notato il corpo senza vita, incagliato sul fondo, e ha dato l'allarme. Alle operazioni di recupero del cadavere hanno provveduto i vigili del fuoco di Siracusa e gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per l'identificazione della vittima. Il corpo, da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, apparterrebbe un trentenne di colore, ma gli inquirenti ritengono improbabile che possa trattarsi di un migrante vittima di naufragio. I carabinieri di Rosolini hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione Michele Emmolo, 28 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare i militari si sono recati presso l'abitazione del giovane, constatando che lo stesso si era allontanato senza averne autorizzazione. Immediatamente sono state avviate le ricerche di Emmolo, che veniva rintracciato poco dopo mentre si aggirava tranquillamente per le vie del paese. Condotto in caserma, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ed, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il tribunale di Siracusa per la celebrazione del rito direttissimo. All'esito dell'udienza è stato convalidato l'arresto e applicata nuovamente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Bene, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.